Funky Music. Harry Parch, raccontato da Federico Capitoni.
Mumbo jumbo, hocus pocus, hoity toity, hotsy totsy, acy doocy, hoochie coochie, hinky dinky, heebie jeebie, harum scarum, helter skelter, honky tonky, palsy wowsy, lumpy dumpy, pitter patter, teeter totter, tootsie wootsie, boogie woogie, pinky winky. Razzle dazzle, rosy posy, jargy porgy, roly poly, walky talky, nappy pappy, wishy washy, twiddle twaddle, tiddle tattle, fiddle faddle, shelly shally, dilly dally, silly billy, willy nilly, fun. Dutty, hunky, dory, teeny, weeny, itsy, bitsy.
Certo che il Novecento di musica nuova, diversa, bizzarra, ce ne ha data, ci ha consegnato autori alternativi, imprevedibili, che veramente hanno percorso strade diversissime, però ce n'è uno, c'è una figura che forse è davvero la più eccentrica, la meno convenzionale, quella che più di altri si è differenziata, volutamente si è differenziata e si è anche per questo isolata e coerentemente ha condotto una vita diversa, particolare, esattamente come la musica che faceva. Harry Parch, americano, era nato a Oakland nel 1901, è stato veramente un uomo capace di andare fuori. E qui per fuori si intende fuori dalle convenzioni, fuori dalla vita civile che insomma era codificata all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, e soprattutto fuori con la musica. È andato fuori con la musica in due modi: primo, inventandosi un nuovo sistema musicale diverso da quello standard, da quello convenzionale, e secondo, da un'idea di musica che fosse eminentemente sonora, che avesse a che fare soltanto con l'udito, con il fatto acustico. Nella musica di Harry Parch viene molto coinvolta anche la vista, il gesto, l'azione. Non esiste per Parch una musica che sia esclusivamente sonora. L'evento musicale è qualcosa che coinvolge una dimensione molto più ampia della performance, come vedremo. Fin da bambino Parch dimostra un talento musicale spiccato, subito anche tecnicamente dimostra di essere particolarmente portato per la musica, impara fin da ragazzino a suonare diversi strumenti, tutti diversi peraltro l'uno dall'altro, strumenti ad arco, strumenti a percussione, il pianoforte, il mandolino, insomma veramente una gamma molto molto ampia di strumenti musicali. Però già da subito comincia anche a pensare di comporre una sua musica, e di una musica completamente libera. Ora, la libertà di cui si parla qui non è quella che si può attribuire quasi a ogni compositore che vuole essere libero di comporre ciò che vuole nella maniera in cui vuole. La libertà di Parch è una libertà che si vuole emancipare, diciamo, da un sistema musicale standard riconosciuto come comune, che aveva soggiogato tutta la musica fino ad allora e che persino gli spiriti più liberi, più ribelli, avevano dato ormai per assunto, per scontato. Era il sistema temperato, quello che per secoli aveva un po' così dominato e continuava a dominare e domina tutt'oggi la musica occidentale soprattutto, e poi quella globale, visto che insomma il processo di globalizzazione ha imposto un po' in tutto il mondo un sistema che va per la maggiore. Però per lui questi 300-400 anni di musica fatta in questo modo erano veramente pochi rispetto a tutta una storia della musica molto più ampia, e anche dal punto di vista geografico, Europa e Stati Uniti, diciamo così, l'America del Nord, i luoghi della musica occidentale erano poca roba rispetto a tutto il resto del mondo. Quindi c'era più musica nel mondo e di quanta quella occidentale della storia che studiamo noi ci possa raccontare. Beethoven dice è solo una piccola cosa, Beethoven, rispetto a quello che è la musica di tutto il mondo. Lui comincia gli studi classici molto presto, ma già da subito, no, non è contento di quello che sta facendo e del sistema entro cui è inserito. Lui vede la sala da concerto, il concerto, proprio come forma, come modo di, diciamo così, di fare la musica e di venderla al pubblico come qualcosa di vecchio, di stantio. Racconta un episodio divertente: a 19 anni andrà a un concerto in un auditorium e si accorgerà che davanti a sé ci sono nel pubblico tantissime, anzi quasi esclusivamente delle teste bianche, di capelli bianchi, e racconterà appunto molti anni dopo, quando ormai è anziano, che ci è andato quasi 50 anni dopo ancora un altro concerto e ha trovato le stesse teste canute. E allora dice: non è cambiato niente, la musica è ferma e tutto il concerto, la forma del concerto e il tipo di musica che si scrive è un retaggio ottocentesco che il Novecento dovrebbe superare ben presto. Patch partiva da una considerazione fondamentale e anche condivisa, cioè, ossia che la musica scaturisse dal nostro primo strumento, che è la voce, che la voce avesse un numero infinito di toni, di intervalli, che sia una curva continua di suono, che per convenzione il sistema temperato aveva spezzettato in 12 suoni. E la domanda fondamentale che si faceva a Patch è: perché abbiamo soltanto 12 suoni in un'ottava? È una forzatura, qualcosa che sembra innaturale, illogico, in effettivamente una forzatura è un po' come, se mi permettete la metafora, lo zodiaco, diviso in 12 settori uguali, 12 costellazioni, ognuna corrispondente a un mese dell'anno, 12 mesi, 12 costellazioni, quindi 12 possibilità di essere nati sotto un segno zodiacale, ma insomma le costellazioni sono molte di più, sono di grandezza diversa, peraltro, quindi non dovrebbero avere tutte, diciamo così, la durata all'interno di un anno, di un mese. È chiaro che stabilire 12 segni e 12 periodi è appunto una convenzione per farsi, diciamo così, tornare i conti. Questo successe anche nei secoli con la musica, per arrivare a questo sistema temperato che divideva l'ottava in 12 suoni, tutti alla stessa distanza l'uno dall'altro. E la svolta per Parch arrivò grazie all'incontro con un libro molto importante di uno scienziato importantissimo dell'Ottocento, Hermann von Helmholtz, che noi traduciamo in italiano la dottrina delle sensazioni sonore come base fisiologica della teoria della musica, in cui c'erano tantissime nozioni importantissime sui suoni, sulla fisica acustica, ma soprattutto appunto si svelava in effetti che esisteva un'intonazione naturale e con molti più toni, molti più suoni anche all'interno appunto di un'ottava, e che era stata soppiantata da una specie di dittatura musicale che aveva nascosto in qualche modo questo tipo di intonazione, che era quella antica. Un'intonazione che appunto per Parch è quella naturale, quindi veritiera. Parch tenderà ad assimilare la verità alla natura, e quindi dire l'intonazione naturale, cioè non quella temperata che conosciamo noi oggi, è in realtà quella vera, Quindi udite udite, tutta la musica che abbiamo ascoltato finora secondo questo sistema temperato dei 12 suoni, della scala cromatica dei 12 suoni, è falsa. Tornare all'idea di una voce che crea una curva continua però spezzettabili in più punti, più di 12, significava tornare all'idea di natura e quindi di verità. Quindi Parche, capito questo, brucerà in una stufa le sue primissime composizioni, quelle scritte ancora secondo il sistema standard, e da lì cambierà completamente linguaggio con quest'idea della microtonalità, quindi di dividere l'ottava in più suoni e arrivare a 43. Lui ne escogiterà 43, spiega come fa in un libro molto importante che lui ha scritto, Genesis of Music, in cui spiega tutta la sua teoria, spiega tutta la sua idea di musica. Quindi insomma crea un sistema microtonale di questi 43 suoni. Il problema è, nello scrivere la musica secondo questi 43 suoni, come suonarla, visto che gli strumenti convenzionali invece possono suonare la musica attraverso i 12 suoni della scala cromatica. Come farà? Beh, si inventerà dei nuovi strumenti e li costruirà da solo. Parche prese anche ben presto coscienza della sua omosessualità, gli fu ben chiara fin da giovanissimo, e questo più appunto tutte le sue considerazioni sulla la musica lo fecero sentire particolarmente diverso, particolarmente estraneo appunto alle abitudini e ai costumi dell'epoca. Tutto questo lo fece anche avvicinare a delle culture esotiche, arcaiche, che sono quelle di ispirazione per lui, quindi l'Oriente, per esempio, oppure l'antica Grecia, i temperamenti, le intonazioni appunto di paesi diversi dal mondo occidentale avvaloravano la sua tesi di un'intonazione naturale, un'intonazione diversa, anche le intonazioni antiche ovviamente. Inizialmente lui ebbe anche un certo successo con queste sue nuove idee, questi strumenti bizzarri che costruiva, dopo ne parleremo, però poi insomma l'inizio della Grande Depressione negli anni 30 e il fatto che comunque la musica che andava per la maggiore all'epoca era la musica hollywoodiana, quanto di più distante potesse esserci dalla musica di Parch, lo indussero a mollare un po' tutto. Allora decise di viaggiare per gli Stati Uniti come un senza fissa dimora, come un vero e proprio vagabondo, uno hobo in particolare si chiamava all'epoca, unendosi a gruppi di altri appunto hobos come lui, a volte, oppure viaggiando completamente da solo. Lo fece per una decina d'anni, tra il 35 e il 45. Quella fu un'esperienza che lo segnò molto, fu un'esperienza utilissima per lui, creativa, perché lui diceva sempre che la creatività in realtà si esprime attraverso esperienze di vita, e l'arte, la musica, la letteratura, la poesia sono soltanto delle ricadute della creatività, ma la creatività vera si esprime prima. E quindi in realtà questi 10 anni in cui lui non poté in realtà scrivere musica, fare arte, in realtà furono gli anni più creativi, perché lì elaborò diverse idee, comunque prese appunti, immaginò nuovi strumenti musicali e veramente imparò una vita diversa, insomma una vita fatta di sopravvivenza in realtà, di avere a che fare con sconosciuti, di avere a che fare col pericolo, di doversi guadagnare da mangiare attraverso dei lavori occasionali, molto lavoro manuale che gli fu utilissimo poi per la costruzione degli strumenti, per affinare una manualità che lui comunque già aveva e aveva già dimostrato nella sua abilità nel suonare gli strumenti. Poi appunto è stato un abile strumentista, tutti gli strumenti che lui ha inventato, e sono decine, li sapeva suonare tutti, e era anche un performer, perché era anche spesso l'interprete vocale delle sue creazioni. Quindi riesce anche in questo caso a isolarsi dalla società, appunto facendo questa vita solitaria, vagabonda, molto individualista, e che sarà un po' il suo stigma, perché poi lui sarà isolato appunto anche dal punto di vista della creazione musicale, perché l'insegnamento e l'arte di Parch non avranno un grande seguito. Quindi insomma un periodo difficile ma anche molto creativo, in cui appunto lui elabora anche molte idee e pensa anche a appunto creazioni che prenderanno una forma più concreta successivamente negli anni 40. Uno di questi casi è Barstow, forse uno dei suoi pezzi più importanti, è un set di canzoni alla Woody Guthrie su un testo che trovò per strada scritto su un guardrail, probabilmente da un altro vagabondo come lui. Ed è interessante perché mescola, diciamo, l'idea del parlato a quella del cantato, secondo appunto anche la sua idea di ricerca sulla vocalità, che faceva anche leva sulle inflessioni dialettali, sui vari modi di parlare, perché lui appunto aveva subito notato, come faranno altri suoi contemporanei o altri autori successivi, che nel parlato già c'è la musica, già c'è una forte musicalità, e quindi modulare il parlato significa in realtà fare musica.
It's January 26th. I'm freezing. Ed Fitzgerald, age 19, 5 feet 10 inches, black hair, brown eyes, going home to Boston, Massachusetts. It's 4 and I'm hungry and broke. I wish I was dead. But today, I am a man. Massachusetts.
gentlemen, going to 530 East Lemon Avenue, Monrovia, California, for an easy handout, gentlemen. Go to 530 East Lemon Avenue, in Monrovia, for an easy handout, gentlemen.
Negli anni 50 Parch torna in California. Comunque nessun editore, nessun discografico è disposto a pubblicarlo. La musica di Parch rimane una musica strana, bizzarra. E allora lui si fa i dischi da solo e li spedisce direttamente a chi ne è interessato. Fa proprio le confezioni e le spedisce. Quindi c'è un artigianato, no? Dall'inizio alla fine, dalla creazione degli strumenti alla realizzazione dei dischi. Ogni modo, lui dice sempre: i dischi sono insufficienti perché ci danno soltanto un risultato sonoro della composizione musicale. Ma per Parch, come si diceva all'inizio, la musica è qualcosa di più del puro suono, dell'organizzazione dei suoni. E questi strumenti che lui costruisce lo dimostrano, perché sono delle vere e proprie sculture. Sono strumenti spesso molto belli, molto grandi, che richiedono anche una certa abilità fisica per essere suonati, e che chiedono appunto all'interprete quasi di compiere una coreografia. C'è sempre un gesto molto ampio, molto diversificato, che l'interprete deve fare, e occupano un certo spazio. L'occupazione dello spazio per Parch è importante, perché poi questi strumenti sono sempre sulla scena, nel teatro di Parch, nei suoi balletti o insomma nelle sue composizioni, in cui c'è anche ci sono parti recitate, cantate. Gli strumenti non stanno mai in una buca, sono sempre sulla scena, perché fanno sempre parte dello spettacolo. Lui dice: la mia musica appunto non ha a che fare col concerto. La mia musica è fatta di un mix di danza, di arte visiva, di recitazione, appunto di musica, e io metto insieme la satira, la farsa, la tragedia, secondo un'idea di opera totale che è molto simile a quella appunto della Grecia antica. Voglio dire, è un'altra visione, un'altra lettura di quello che per esempio già Wagner aveva fatto con un'idea di opera totale. Ovviamente il teatro wagneriano è molto diverso, e Parch un po' riprende i temi antichi, questa volta anche con i miti, perché i miti di cui parla Parch nelle sue composizioni sono quelli greci antichi, Castore e Polluce, Apollo e Dafne, e via dicendo. Così ampia è la sua idea di musica, così fuori insomma dal puro ambito appunto concertistico, che lui dice e ritiene che forse la forma più adatta per la sua musica sia il film, la cinematografia. Per questo che collabora con una regista sperimentale, Madeleine Tourtellot, realizzando 6 film d'avanguardia musicale, molto interessanti, molto belli, certamente ai noi visti da veramente un piccolissimo, ristrettissimo numero di persone. E allora questa cos'è? Una musica difficile, disturbante? Ma no, in realtà basta ascoltare per qualche minuto e poi ci sembra che tutto sia normale. Perché? Perché mai come in questo caso l'idea di abitudine dell'orecchio è stata più veritiera. Qui non c'è il discorso di musica tonale, atonale o pantonale, qui si tratta soltanto di fare piazza pulita di un'abitudine peculiarmente sonora, che non è armonica, che ci fa sembrare un suono intonato e l'altro no. Sulla base di cosa? Sulla base del nostro sistema di riferimento. Se noi siamo abituati a sentire la scala temperata di 12 suoni, questa ci sembra stonata. Tuttavia, il sistema di Parch non ha avuto alcun seguito, paradossalmente forse c'è stata più curiosità nel mondo della musica pop che nel mondo della musica classica. C'è un disco di Paul Simon del 2016 che si intitola Stranger to Stranger, un disco sperimentale in cui si fa uso di queste sonorità, di questi strumenti di Parch, però appunto siamo rimasti nell'ambito della ricerca. Non sentirete la musica di Parch in concerto, ci vogliono i suoi strumenti che appunto sono conservati in un'università. Però ciò che conta non è tanto che futuro abbia avuto questa musica, ci sono le incisioni fortunatamente, ma ciò che Parch voleva. Parch non voleva che si facesse la musica come la sua, come aveva detto lui, non è che avesse imposto un sistema, aveva solamente chiesto a ognuno di noi di interrogarsi e di fare la musica che si sente più propria, senza dare per scontato un sistema, darlo per assunto, per assodato, e quindi diciamo così senza arrendersi a delle convenzioni che qualcun altro ha preparato per noi.
Il 3 settembre 1974 muore a San Diego Harry Parch. Federico Capitoni lo ha raccontato a Wiki Music.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.